Eccoci ragazzi. Allora, bravo, così si fa. Un applauso a Francesco.
Bravo.
Grande Francia.
Se l'hai meritato tutto, biscottino in diretta, ragazzi.
Allora, bentornati e ben ritrovati. Siamo su Universo Parallelo questa sera in compagnia di due grandi ospiti e altri amici, insomma. Perché questa sera, insomma, il nostro è un universo parallelo, quindi tocca un po' tutti, no? In un certo senso.
Ci incrociamo.
Esatto, un po' con la teoria delle stringhe, la meccanica quantistica. Vabbè, quella è un'altra storia.
Ci siamo posizionati in diagonale proprio per creare gli universi. Che in realtà si incontrano.
Esatto, è un po' un criss-cross, no? È un Tom Cruise della situazione. Tom Crocer, quello non c'entra niente.
Giochiamo a Tris, va? Facciamo.
Giuro che non ho bevuto, comunque. Comunque. Allora, io direi di dare il benvenuto ai nostri amici, insomma. Alessandro, buonasera.
Ciao a tutti.
Fra Alessandro.
Eccolo. Infatti io volevo fare il giochino, capito? Ciao Alessandro.
Alessandro sono io.
Ecco l'altro Alessandro.
Alessandro sei anche tu in pratica. Quindi siamo i tre Alessandri, come dicevamo prima.
Eh sì, dicevamo Omnia Trina, perfecta sunt.
Perfetto.
Che trilogia, direi.
Il triangolo no, non l'avevo considerato.
Abbassa Alessandro che è un tantino oltre il verbo.
Okay. Io ho una voce molto alta, lo sapete tutti.
Vieni leggermente più avanti così ti vedono un pochino meglio i nostri amici là. Siamo in diretta, eccoci qua.
Manteniamo la voce bassa perché quando vedrai che si raggiunge il giallo lì è un po' troppo. Allora
poi ci tagliano le linee.
È come il semaforo.
Se fossi stato intonato, ma sono stonato purtroppo, avrei potuto fare l'urlatore, anche se è uno stile che andava di moda nei primi anni 60, fine 50, primi 60. Purtroppo non posso richiamarmi Lelio Luttazzi diceva canto anche se sono stonato, invece preferisco, insomma, proprio limitarmi a stare dall'altra parte della barricata a fare il ruolo di critico e di storico. Di spettacolo, ecco.
Bene.
Dicevi anni 60? Beh, allora anch'io più o meno siamo. Quando faccio le stecche sono un urlatore perfetto.
Ma chi ci crede? No,
guarda, io canto sotto la doccia, che lì non ti può criticare
alla
nessuno.
Alla Tony Dall'Aia.
Sì.
No, che stecca, non stecca lui, diciamolo.
Siamo nel nostro universo.
No, ma intendo urlatore.
Qualcuna l'ho collezionata, sono bellissime.
Ma sai, ci stanno bene, perché fa conto, quando ti accorgi, e ci stava, insomma.
Sì.
Io me ne ricordo qualcuna in TV, se non sbaglio, di uno che cantava che era sotto, che aveva preso 3.000 caffè, 5.000 caffè, se non mi ricordo.
Chi era?
Britti.
Mamma mia.
Quella è stata fotonica. Ciao Ale!
Però all'epoca stava insieme a Luisa Corna, eh.
Vabbè,
sì, Alex ci è siamo. Assunta. Ci siamo. Buonasera a tutti.
Siamo insomma, stasera
abbiamo oscurato i conduttori.
No.
Questa sera la puntata in realtà la faranno loro. Perché, insomma, dai, gli ospiti sono quelli che fanno un po' la puntata. Dai, diciamolo.
Che è partita con una canzone, una dedica.
Dedica che io lascio spiegare direttamente al nostro Alessandro Ticozzi come mai è dedicato questa canzone.
Beh, perché voglio dire, stasera abbiamo ospite un frate cantante, fra Alessandro, appunto. E io, quando l'ho saputo, mi è venuto subito da dedicargli appunto questa canzone di Fra Cionfoli, Solo Grazie, perché io in qualche modo lo considero un novello Fra Cionfoli. Tu mi dicevi che avevi qualcosa in merito da dirmi a Fra Cionfoli.
Beh, guarda, perché
so che lui non è più frate da anni, tu però mi dicevi un'altra cosa.
Cioè, in pratica, se uno va a vedere un po', conoscere anche questo artista, perché è un artista, ha scritto anche veramente delle belle cose, e lo ha fatto con un'intenzione molto bella, che è anche quella proprio di diffondere anche la fede, un messaggio anche semplice che potesse arrivare a tutti. Però lui in realtà, frate in senso effettivo e stretto, non lo è mai stato. Ha iniziato un cammino, un percorso.
Bene.
E poi però ecco, per facilitare anche la comprensione, subito
lui si è autodefinito frate pur non essendolo.
Io credo che sia più una questione dei giornali, mass media,
sì, di immagine,
che
ci
hanno un pochettino giocato sopra,
sì.
Perché è questo il gioco che
guarda,
che
guarda sempre loro,
ma è
di
sempre
mezzo. Ma c'è sempre
però vedi, questa cosa ha permesso anche a molti anche di interrogarsi anche su certe modalità di poter anche cantare la fede, perché no, in Italia siamo un po' indietro. Se andiamo all'estero, per esempio, la musica leggera, musica rock cristiana e religiosa va alla
grande.
Ma c'è
stata anche Suor Sorriso negli anni 60?
Lei è purtroppo la sua vicenda è un pochettino più triste, anche perché effettivamente lei era una suora a tutti gli effetti, però purtroppo, ecco, c'è stata tanta sofferenza dietro quella vicenda, per cui non ha avuto il successo, tra virgolette, diciamo, anche dal punto di vista dell'annuncio evangelico, il successo sperato. Però anche questo fa comunque capire il desiderio di voler arrivare
in Italia. È stata Orietta Berti a portare le sue canzoni agli inizi.
Beh, certo, una grande artista. Senza ombra di
come vedi, tu gli dai l'input, lui
sì, poi, collegamenti tutti.
Sì, 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 sì. È pazzesco.
Abbiamo Suor Cristina, diceva anche una sua
infatti.
Amica.
Sì, mitica, sì, Suor Cristina.
Grande.
Vi conoscete, tra l'altro, anche
sì, con Suor Cristina ci conosciamo. E abbiamo, ci siamo incontrati, tra l'altro, a New York due anni fa.
E non lo sapevamo, a New York.
Non lo sapevamo che avevamo il concerto proprio vicinissimo. Lei il giorno prima e io il giorno dopo.
Ma che bellissimo.
Io sono andato al suo concerto, lei è venuta al concerto mio, e veramente io sono rimasto molto contento, anche perché lavora molto bene, migliora ogni volta che la sento, migliora sempre di più. E
poi giovanissima,
e poi veramente l'entusiasmo e il desiderio di trasmettere la sua esperienza di fede è coinvolgente ed efficacissimo, per cui veramente io ringrazio il Signore, anche perché in questo modo capisco che la mia missione non è soltanto mia, è qualcosa che viene condivisa. È qualcosa
oggi
che
come
viene...
parola poi, tra l'altro, è molto usata, la condivisione.
La condivisione. Ed effettivamente è così, e sono molto molto contento. Per cui ogni tanto ci scriviamo e ringrazio il Signore proprio che ci sia qualcuno che porta avanti questa missione un po' come me.
Poi le Sanno, ho letto che saranno il 26 aprile
sì.
ad Assisi.
Sì, sì, grandi le Sanno, anche con loro mi sono incontrato, li conosco e anche loro fanno un ottimo servizio. E c'è da dire, ecco, che queste figure ci fanno capire che qualcosa si sta svegliando anche in Italia.
Era ora.
Anche perché spesse volte la tematica religiosa nelle canzoni viene considerata un po' di serie B. Quando invece, dal punto di vista anche testuale, vai a vedere la richiesta culturale di un testo religioso è molto più approfondita di tanti altri testi, perché richiede necessariamente conoscenza sia biblica, dei padri della chiesa, della teologia, se fai per bene musica religiosa cristiana, che sia pop, folk, che sia rock, che sia lirica, come sia
non puoi usare una parola a caso,
no, lì deve essere tutto misurato, e poi c'è una teologia dietro e una tradizione oltretutto di figure retoriche, di immagini, che ha almeno 2000 anni di storia, almeno. Per cui è una questione culturale molto importante, sottovalutata, che invece andrebbe rivalutata.
Non avrei saputo di meglio.
Ma c'è qualcuno a proposito nel panorama italiano che è specializzato in questo? Quindi qualche cantautore?
Ce ne sono tantissimi. Allora, quando io ho fatto un'intervista una volta, mi hanno chiesto, dice, ma quanti sono i cantautori in Italia che fanno questo tipo di musica pop, musica rock, religiosa? Io ho tirato fuori decine di nomi. Vedi? Eppure bravi, ma veramente molto bravi, gente ben preparata. Il problema è che non vengono spesse volte riconosciuti,
lo potrebbero fare,
solo che c'è proprio un pregiudizio dietro, a mio parere, che va superato, e soprattutto il fatto che vendendo, adesso parliamo anche un po' di marketing discografico musicale, questo è importante,
siamo in radio.
È un caso che è successo anche a me, no? Che ha fatto un pochettino discutere, vendendo i CD, soprattutto magari in alcuni ambiti che non vengono riconosciuti dai canali ufficiali per il calcolo delle vendite,
cioè, infine fanno questi soldi?
Purtroppo non appaiono nemmeno nelle classifiche. Per cui tante vendite vengono perdute e uno non si trova in classifica. Cioè, se per esempio invece fossero stati venduti per esempio i CD del Rinnovamento dello Spirito, oppure dei Gen, fossero stati venduti nei canali ufficiali, avrebbero vinto disco d'oro, di platino.
I Gen Rosso, i Gen Verde, insomma,
per cui e fanno signora musica, anche il Rinnovamento fa veramente buona musica, anche i Gen molto ben ricercata, per cui non si conoscono. Per questo motivo bisognerebbe cercare di trovarsi a tavolino, fare il punto della situazione e cercare di dare una spinta a questa.
Anche
a
perché
questo genere.
Il messaggio c'è.
Il messaggio c'è.
A livello internazionale, come dicevo, sono avanti. Io
sono stato, tra l'altro, a Londra dagli Hillsong. È straordinario vedere come suonano, come cantano, con una semplicità, poi una capacità relazionale anche con il pubblico, con la gente.
Interagisco.
Che fa paura. Cioè, sono artisti a 100%, veramente a 360 gradi.
Considerando che non solo cantano ma pregano, quindi stanno dietro proprio anche a una vita, a un ritmo di vita che esatto. È un po' anche, no, una sorta di monachesimo, come diceva il nostro Carretto, no?
Esatto,
è un po' un monachesimo cittadino.
Sì,
quindi
sì.
Parliamo di gente che sta in città, sta a contatto continuo con gli altri, dà un sacco di energia, ma allo stesso tempo vive un po' una vita eremitica, no? E non è facile oggi.
Sì. No, non è facile per niente. Però ecco, questi esperimenti, quelli che da noi sono ancora degli esperimenti, all'estero sono ben più che provati. E secondo me dobbiamo darci una mossa e andare avanti.
Ci vuole anche
far conoscere.
Il messaggio, appunto, abbiamo detto, c'è la musica, c'è tutto.
Sì, però
ragazzi,
c'è sempre un po' di pregiudizio in Italia. Noi ne parlavamo prima. Io
vuoi scommettere che tu dalla prima volta che inizi poi il pregiudizio sparisce?
Beh, io conosco Suor Anna Nobili che balla in chiesa. Io ho fatto dei corsi con lei perché io vengo dalla danza e devo dire che ne vale veramente la pena, anche perché lì non c'è il balletto, lì c'è lo studio della Sacra Scrittura e con lo studio il fare proprio quel testo e poi portarlo agli altri attraverso la danza, che non è uno scherzo,
no.
Perché è veramente, c'è un lavoro dietro di preghiera e di attività fisica non da poco, considerando anche gli spazi ristretti, spigolosi delle chiese spesso e il Santissimo davanti cui tu balli, quindi diciamo che forse, come dice lui, andrebbe un po' rivalutato questo, no? questa modalità di esprimersi.
Dai, che stasera qualcosa si muoverà poi.
Chissà,
poi scopriremo anche che ruolo ha la lettura, e i saggi, la scrittura,
certo.
Con il nostro
la
Alessandro
cultura.
Ticozzi. Intanto, ragazzi, sigla. Bene, insomma, questa era la nostra sigla, ce la teniamo sottofondo perché è bella, bella ritmata.
Ci sta.
Allora, abbiamo accennato, insomma, per legare un po', perché visto che stasera, ragazzi, la puntata è bella nutrita.
È strong.
Sì, very strong. Abbiamo due ospiti, insomma, di tutta eccezione e, insomma, di tutto rispetto, insomma.
Il sacro e il profano, il diavolo e l'acqua santa. Indovinate un po' voi chi è il diavolo e chi è l'acqua santa.
Poi sono
messi
anche di fronte.
C'ho il cingolo, non la coda, ma ecco.
Allora, perché
vi autorizzo a esorcizzarmi se vado tra un po'.
Non potrei mai.
Bella puntata.
Assunta Scappaglia scandalizzata.
No,
lei è Assunta.
Non ho paura
quindi.
Di niente. Ah, sono Assunta. Lo prete poi.
Ma ragazzi, stasera se ci pensate, Alessandro.
Tra Alessandro
di là abbiamo Francesco.
Assunta
lo prete.
Sì. Non vi dico le vie in cui risiedo perché veramente.
Vai.
Lasciamo
così
stare.
I nostri amici lo sapranno.
No, però insomma, hanno a che fare con la santità.
Vedi che è
quando,
tutto lì.
Lo dico sempre, quando feci il mio primo colloquio di lavoro, dall'altra parte, questo che mi fece, ma signorina, lei le manca. Io no, vabbè, lasciamo perdere.
No, magari hai detto.
Dice, ma è uno scherzo.
Dice, come si chiama? Io sono Assunta, no, questo lo dobbiamo dire noi.
Lo prete, parliamone.
giuro che un po' l'ho presa in giro anch'io all'inizio. Ma giusto un po'.
No, a Međugorje non mi ci volevano proprio far andare, perché questa non ci credeva che mi chiamavo così. Cioè, signorina, ma quella vera l'identità? Non ha capito che io mi chiamo così. Vabbè, ok.
Mi è sembrato di sentire qualcuno mussare.
Un gatto.
Qualcuno
mussa. Ciao Giulia!
Eccolo qua, è arrivato anche il nostro Giulio.
Giulietto, benvenuto.
Allora, sempre in ritardo.
Nel nostro futuro universo stasera ti troverai proprio in questo...
Quindi mi fare una gincana per arrivare di qua. Allora, parliamo un attimo del messaggio, no? Il messaggio, ci sono tanti modi di trasmettere un messaggio, no? C'è la forma verbale, c'è la forma sotto forma di preghiera, c'è la forma spirituale e c'è quella scritta, per esempio, no? Tanto per legarlo a quella scritta, diciamo che il nostro Alessandro ha scritto diversi libri.
Sì, io sono venuto qui stasera a presentare gli ultimi due che ho pubblicato tra l'anno scorso e quest'anno. Vale a dire, sono sempre due saggi cinematografici. L'anno scorso, appunto, a settembre è uscito Le stagioni del nostro impegno, Enrico Maria Salerno, attore e regista cinematografico, mentre invece il mese scorso è uscito appunto Identificazione di un attore, il mese scorso Il cinema d'autore di Thomas Millian, che è un saggio appunto sulle interpretazioni più significative del celebre attore cubano nel cinema d'autore, come lascia intendere in titolo, italiano e statunitense, quindi un Thomas Millian diverso rispetto a più ricercato rispetto a quello che è universalmente noto, insomma, dal pubblico amante del cinema di genere. Appunto, questo saggio è uscito il mese scorso, dicevo, per ricordare Thomas a un anno dalla scomparsa, però ricordarlo a modo mio, nel senso che io non amo il cinema di genere, insomma, li trovo semplicemente film di bassissimo livello e bassissimo profilo. Trovo che abbiano solo danneggiato il miglior cinema italiano degli anni 60 e soprattutto 70, che è anche un periodo molto critico per la nostra società, e quindi io ho voluto parlare di Thomas Millian, insomma, sotto una luce diversa, ecco. Noi cominciamo quindi parlando di questo.
Di questo libro, sì.
Le stagioni del nostro... Sì, appunto, quello su Enrico Maria Salerno, ecco.
Ok. Allora, senti, parlavamo del messaggio, no? A te come viene l'ispirazione per scrivere un libro? In questo caso, come ti è venuta l'ispirazione per scrivere questo libro?
Allora, sì, allora io cerco sempre una chiave inedita per... siccome io, appunto, nei miei saggi in prevalenza tratto personaggi comunque, insomma, ormai storicizzati, e quindi io cerco comunque una chiave inedita per non trattare questi personaggi su cui hanno scritto tantissimo, insomma, ripetendo cose già dette. Io stavolta ho scelto di per questo saggio di trattare Enrico Maria Salerno come attore e regista cinematografico, lui che è stato principalmente, insomma, uomo di teatro e poi anche di televisione, però sotto un taglio particolare, nel senso che ho parlato delle sue tre regie cinematografiche e delle sue interpretazioni più significative, non so, diretto da registi come Zuerlini, Vancini, Franco Rossi, insomma, però appunto sotto l'ottica dell'impegno, ecco, la difficoltà dell'individuo impegnato politicamente, socialmente, insomma, nel trovarsi a confronto con la palese corruzione della società che lo circonda, ma di cui inevitabilmente esso si trova a far parte, ecco. Cioè, trattare un argomento del genere, ad esempio l'impegno politico nel cinema di Gian Maria Volontè, sarebbe stata una chiave fin troppo scontata e abusata. Io invece ho voluto farlo appunto attraverso un attore che, in queste sue interpretazioni che citavo prima, ecco, rispetto a un Volontè che diciamo molto, molto sopra le righe, molto sanguigno, invece Salerno, in queste sue interpretazioni che citavo prima, tra cui anche quella che dà il titolo... Qui mi sono ispirato per il titolo del libro, cioè il libro è appunto Le stagioni del nostro impegno, il film è Le stagioni del nostro amore di Florestano Vancini, che è un regista con cui Salerno si è ritrovato a lavorare più volte, sia in cinema che in televisione. Comunque sia, in questo film, ad esempio, lui interpreta un intellettuale di sinistra, impegnato, tormentato proprio dopo i fatti d'Ungheria del 56 e dopo a contatto con la corruzione della società del boom, ecco. E questo lo porta a un percorso, diciamo, alla ricerca delle proprie radici nella propria città d'origine, nella propria Mantova, che però lo porta solo a constatare i propri fallimenti nel comunque cercare sempre di mantenere i propri ideali, ecco.
Il tutto visto sotto forma diciamo del tuo, della tua idea e sotto forma di diciamo.
Ma io mi identifico molto, ecco, quando io tratto questi, non solo questo argomento, tutti gli argomenti che tratto, io mi identifico molto in quello che tratto. Da questo punto di vista credo ci sia anche una mia interpretazione, insomma c'è un mio metodo nell'approcciare a questi personaggi e alle loro opere più significative, ecco. E è un impegno che comunque ritroviamo anche nelle opere da regista di Enrico Maria Salerno, che trattano temi legati appunto ai conflitti generazionali, al divorzio, insomma suo film più celebre dei tre che ha fatto rimane sicuramente Anonimo Veneziano, il primo. Non voglio sembrare di parte perché io sono veneziano di terraferma, perché sono originario di Mestre.
Di terraferma.
Sono originario di Mestre. Comunque sia, insomma, tra l'altro voglio dire, per questo mio libro ho intervistato proprio Florinda Bolkan per La Chiusa, che è stata appunto coprotagonista di Anonimo Veneziano e poi anche del successivo Cari Genitori, del successivo film d'autore di Enrico Maria Salerno. Per La Chiusa del libro ho intervistato lei, in copertina ho messo proprio una foto dove ci sono lei e Salerno sul set di Anonimo Veneziano.
E com'è trascrivere di cinema? Cioè come funziona?
Cosa intendi?
Parlare di cinema.
In che senso? Non capisco la domanda.
Di portarlo sulle a mo' di scrittura, no? Ma non è facile, perché comunque parliamo di personaggi che lavorano
riportare
nel mondo
dell'immagine, sul mondo scritto.
Riportare quei fatti poi così che possano arrivare agli altri attraverso la scrittura.
Ma io allora mi immedesimo totalmente quando guardo questi film che hanno fatto questi personaggi, poi mi studio la bibliografia su di loro, magari se c'è anche un'autobiografia, cosa del genere, io mi identifico totalmente e poi cerco però di buttarlo giù con parole semplici, dirette, insomma quanto più possibile, perché io voglio che il messaggio
arrivi a tutti.
Esatto, io in questo senso sono molto legato al linguaggio popolare. Ma questo non solo nel cinema, in tutte le forme espressive, anche nella musica, nel teatro, nella televisione, nella letteratura. Ecco, io credo molto nel linguaggio popolare, ma popolare nel senso più alto del termine, ecco.
E io a questo punto mi viene una domanda spontanea, magari ci risponderà dopo la musica, che vedo che Alex
è già pronto
a partire. La popolarità di Francesco, e quindi te la butto lì.
Francesco, San Francesco?
San Francesco.
Il Papa.
Vedi, anche quello.
E perché no? Ormai l'hai collegato,
guarda,
con gli affari tuoi.
Allora, no, è molto bello, una volta parto da questo. C'era uno striscione quando il Papa è venuto ad Assisi e c'era scritto 1226-2014, sì. Francesco ci sei mancato. Ed è stato bellissimo vedere questa cosa, perché per me è stata proprio una continuità, no? Cioè la gente si è resa conto che c'è una continuità. Per cui la popolarità era sicuramente l'ultima cosa che Francesco voleva, perché la prima cosa che Francesco ha voluto è chiamare i frati minori. Minori significa i più piccoli, cioè quelli che dovevano essere a servizio. E dunque la popolarità di per sé è qualcosa che contrasta. E qui Francesco ha fatto un salto di qualità nella sua vita, che l'ha coronata con la morte, perché la morte è l'atto di minorità maggiore. Cioè, quando uno muore è il momento in cui uno veramente è minore, è più piccolo, è l'ultimo. Allora questa è una cosa molto bella, perché Francesco ha capito che anche nella popolarità si può vivere una minorità, in vista di queste, diciamo, piccole morti quotidiane, cioè quel mettersi a servizio e sentirsi sempre a servizio di qualcuno, mai sopraffare qualcuno.
Che è un po' il tuo mondo.
Esatto, allora che cosa succede? Succede che la popolarità diventa da tentazione a occasione. Perché è l'occasione di mettere, di servire. Più gente conosci e più persone puoi servire. È proprio l'esatto opposto. Questo infatti ha svelato una cosa che, come un po' tutte le cose, la popolarità non è male o bene in sé, ma dipende dall'atteggiamento che tu hai, da come ti ci poni. Dipende da come tu vuoi vivere questa cosa, dal tuo cuore, ed è una scelta. Non è nulla di qualcosa che ti viene istintivo, perché istintivamente poi puoi sentirti un giorno pieno di te stesso, un giorno depresso. Non è l'istinto, è la scelta che fai nel cuore, e quella la porti dietro per tutta la tua vita. Allora la popolarità sarà sempre un'occasione.
Bello, bellissimo.
Ti capisco, perché anch'io, cioè nel mio, voglio dire, anche la mia scelta di fare questo percorso professionale per me è nato da una vocazione interiore e poi da una missione che ho sempre più sentito. Per me, non è importato e non importa nient'altro se non quello. E voglio dire, comunque, ho cominciato anche dall'anno scorso a emergere professionalmente, a 10 anni dalla mia laurea, finalmente, insomma, nel senso, ho iniziato a ricevere alcuni prestigiosi riconoscimenti letterari, il premio Quasimodo, il premio Borgo Albo. Sono stato da poco premiato anche al premio letterario internazionale Città di Cattolica, e da lì ho cominciato così a muoversi qualcosa, che si può dire che finalmente questo percorso comincia a prendere una sua giusta inquadratura professionale.
Diciamo che ognuno può fare del proprio talento ciò che vuole, no?
Esatto.
Come diceva un frate, del bisturi puoi farne uno strumento per salvare la vita a una persona o ucciderla, no?
Esatto, sì.
Ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi con grande tranquillità. Così sta a me che debbo parlare, fidarmi di te. Domani, 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 chi lo sa che domani sarà. Oh, oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà, io parlo e parlo solo per me. Va bene, io credo nell'amore, l'amore che smuove dal cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misteriosa anche di cani e degli altri fratelli animali, delle piante che sempre che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. L'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore chi ci ama e non ci vuol lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di lucide stelle, nei silenzi dell'immensità. Ma chissà se capirà. Se in questo futuro nero buio forse c'è qualcosa che ci cambierà, io credo che il dolore è il dolore che ci cambierà. Oh ma e dopo chi lo sa, se ancora ci vedremo e dentro quale città, brutta, fredda, buia, stretta o brutta come questa, sotto un cielo senza pietà. Ma io ti cercherò, anche da così lontano ti telefono. In una sera buia, sporca, fredda, brutta come questa, forse ti chiamerò, perché vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.
Stupendo, stupendo questo pezzo, devo dire.
Fantastico.
Questo è il nostro inviato alla rete, Alessandro Di Cosi, appunto, diceva...
Dicevi, non è più inviato, ma è in rete.
Esatto.
È una preghiera laica che, appunto, è una preghiera laica che, appunto, ho dedicato, insomma, a frate Alessandro, al suo collega, come ti chiami?
Bernardo.
Frate Bernardo. E anche ad Assunta, insomma.
Oddio,
perché è una preghiera laica che Lucio Dalla ha messo in musica, che vuole, appunto, dirci che il dolore ci cambia, ma è l'amore che ci salva.
E rimaniamo sempre lì, il messaggio, vedi?
Sì. Io do molta misericordia. Allora, io do molta importanza al messaggio e in qualsiasi espressione artistica, come dicevo prima. Per me è più importante di qualsiasi altra cosa. Certo, ci deve essere anche un minimo di forma espressiva, ecco. Ma io preferisco magari, ad esempio, opere meno elaborate, ma che diano un messaggio profondo, che non magari, come posso dire, opere elaboratissime, ma con un messaggio che non può arrivare a tutti, ecco, con un linguaggio troppo elitario. Cioè,
bellissimo, sì.
Ad esempio, io Fellini lo considero un genio a livello visivo, a livello espressivo. Le storie che racconta non mi riescono a appassionare, soprattutto da 8:30 in poi. Ad esempio, da questo punto di vista, io che pure amo musiche tipo non so, i Pink Floyd, i Deep Purple, amo gli assoli, i vocalizi di The Great Gig in the Sky, cioè voglio dire, io adoro anche, non so, Suite di 20 minuti che facevano i gruppi rock progressive internazionali, ma anche italiani negli anni 70, però io dal punto di vista del messaggio, io amo più i due o tre accordi, ma semplici, di un cantautore nostrano dello stesso periodo che però lancia dei profondi messaggi umani e sociali. Da questo punto di io sono su questa posizione, perlomeno, poi parlo per me, ovviamente, insomma, mica dobbiamo tutti, cioè, pensarla alla stessa maniera.
Il nostro fraticello cosa ascolta quando è nelle sue stanze?
Guarda, mi collego subito perché a me piace ascoltare un po' tutta la musica. Ora, siccome lavoro, io faccio un lavoro in bottega di falegnameria di restauro.
Ecco la barbetta strategica.
Certo.
La falegnameria.
Bello, però guarda, c'è molto di più dietro a sto lavoro. Bel lavoro.
Io ce l'ho più lunga di te, però.
Ma aspetta qualche mese,
credo che abbia delle brutte intenzioni.
Qualcuno di molto importante che faceva il falegname, no?
Ma sì, mi ricorda un amico mio,
Giuseppe.
Tanto tempo fa.
Io amo tantissimo il romanzo di Pasquale Festa Campanile, Per amore, solo per amore, quello su San Giuseppe, quello tratto dai Vangeli apocrifi. Festa Campanile aveva fatto anche un libro sul ladrone buono, insomma, tra l'altro ne sono stati tratti anche dei film, perché dal ladrone Festa Campanile ha fatto il film con Montesano. E da Per amore, solo per amore, Giovanni Veronesi ha fatto il film con Diego Battantuono. Però io preferisco i romanzi. Tra l'altro, Festa Campanile in questi libri, pur nell'ironia, però ha un rispetto umano dei personaggi, diciamo, appunto dei Vangeli, che secondo me è straordinario. Tanto è grossolano come regista, anche se comunque ha fatto delle cose simpatiche. Io valuto soprattutto come film Le voci bianche dei suoi, perché è quello più che racconta appunto l'epoca dei castrati, però diciamo ha uno spirito, una sagacia che lo eleva rispetto alle sue commediole solite, delle quali la più divertente secondo me è Il merlo maschio con Lando Buzzanca e Laura Antonelli, ecco. Ma come romanziere, in particolare in quei romanzi che citavo prima, ha un'ironia ma allo stesso tempo una profondità, un rispetto che sono straordinarie.
Queste sono doti che gli artisti devono coltivare e portare avanti, perché non è sempre facile mantenere magari un equilibrio su
ne sai qualcosa.
Mamma mia, quanto è difficile.
Penso che qui dentro forse il più esperto.
Quando ti chiedi nelle tue stanze, dicevi cosa preferisci.
Quando lavoro in bottega, che faccio i miei restauri, c'ho sempre il lettore MP3 e mi ascolto un po' di musica. Principalmente il mio punto di partenza è sempre stato Michael Jackson. Michael Jackson per me è stato proprio già da quando ero bambino. Bach, naturalmente, non può mancare.
Assolutamente.
Poi ultimamente ho ascoltato da qualche anno Björk, poi Amon Tobin, DJ brasiliano, bravissimo secondo me. Però ecco, lì siamo per esempio ad un livello di difficile, anche lì elitario, di difficile comprensione, perché è piuttosto importante la sua musica, però non è che può arrivare a tutti. Anche se vogliamo parlare di musica, anche qui si potrebbe anche discutere, perché
cos'è musica?
Io per esempio di Amon Tobin
Non conosco.
Per me, io ho sempre pensato questo, soprattutto riguardo alla musica contemporanea, all'arte contemporanea in genere. Secondo me c'è stato un gap, proprio a un certo punto una distanza enorme, perché è cambiato il presupposto, cioè ciò che anima l'artista.
Manca lo scalino, come dico io.
Esatto, manca lo scalino ed è difficile adesso colmarlo. Ovvero, prima era ben chiaro agli artisti che gli artisti erano, tanto per tornare al discorso di prima, a servizio della gente. E dunque l'arte era a servizio, serviva per per la gente, perché serviva per tante cose, per trasmettere emozione, per trasmettere messaggi, per essere comunicativa. A un certo punto tanto si è esaltata la figura dell'artista che la gente è a servizio dell'artista e l'artista pensa che la gente debba piegarsi al proprio linguaggio, alla propria comunicazione. Allora, l'arte, quella che chiamano arte contemporanea, che sono scarabocchi, robe orribili, e la paghiamo migliaia di euro. Poi musica contemporanea, che sono urla, bicchieri che cose strane, non si capisce niente, e quella la chiamano musica. Perché? Ma la gente non capisce. Ma il problema è nell'artista. L'artista è chiamato, per etica professionale ed artistica in sé, ad essere lui servo, a lui a parlare il linguaggio della gente. Altrimenti non è arte, è studio.
E certo.
Allora,
riporti
lo studio,
dei fatti.
Lo studio va bene. Io sono d'accordo se uno mi scrive una sequenza modale, diciamo, dodecafonica. Mettiamo così, inventiamo sta cosa qua nuova, che è una cosa particolare, no? Una sequenza, allora mettila in sequenza di diversi schemi dodecafonici. Allora lo studi, quello è un bello studio, bravo, ti do 10 lode. Okay.
Andiamo adesso, tutti in accademia e
esatto.
Che se ne frega.
Adesso però facciamo musica. Oppure mi fai mi studi un pochettino il rapporto che c'è tra linee dritte, linee curve, colori chiari, colori scuri, facendo uno scarabocchio che solo tu capisci, ma è studio, vale, non è che dico che non vale, ma dopo facciamo arte,
certo.
Cioè, ma parliamo alla gente un po', e quello stesso vale anche per i filosofi, lo stesso vale per il cinema, come dicevi tu, certo. Per esempio, quello che dicevi prima, a me mi colpisce, un altro artista che io ascolto spesso, che non conosce quasi nessuno, ma mi dispiace perché dovrebbe essere conosciuto, e spero che magari
confido in lui, guarda.
Giuseppe Bruno 8,
non conosco.
È un rapper.
Che sto...
Allora,
i rapper hanno una grandissima capacità di comunicativa. Io non sono un patito del genere rap, però io riconosco la capacità di immediatezza comunicativa che i rapper, soprattutto quelli più bravi, hanno di comunicare col proprio pubblico. Esatto. Sia che cantino, insomma, così sciocchezze, stupidaggini, insomma, della quotidianità, sia che lancino magari messaggi più impegnati socialmente, addirittura politicamente.
Beh, guarda, e Giuseppe è uno di questi, lo salutiamo. Ciao Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
E ti aspetto.
Allora, infatti lui ha questa caratteristica, che lui ha scelto di fare rap, c'è tutta una storia dietro molto molto interessante, molto molto bella, perché veramente è storia di umanità vissuta e vera. Ha scelto di trasmettere dei messaggi positivi senza fare un rap troppo ricercato, troppo articolato, e preferisce il pop all'hip hop come base, diciamo, no? E questo perché lui vuole arrivare con semplici parole a dire cose belle ed importanti, e ce la fa. Questo significa che questo sentire comune che dicevamo prima, cioè quello di voler poter parlare alla gente, di poter lanciare un messaggio, di poter coinvolgere, di saper emozionare e di poter cambiare anche il cuore delle persone, è qualcosa che la gente lo cerca e lo vuole. E c'è un background anche di artisti. Questi vanno rivalutati.
Sono molto d'accordo.
Senti Alessandro, quando tu invece hai capito che potevi arrivare al cuore della gente con la voce tua?
Quando me l'hanno detto. Perché io per me, il canto per me è sempre stato un... in secondo piano, nel senso che io quando ho iniziato a studiare al conservatorio studiavo organo, composizione organistica, un po' composizione per conto mio, e poi canto era, diciamo, per integrare tutti gli studi, e volevo fare il compositore, per cui quando ho iniziato canto era per integrare, per riempire, e poi mi è servito, diciamo, tra virgolette, per entrare in convento, perché il mio direttore spirituale mi ha detto: se vuoi entrare in convento prendi un pezzo di carta sulle mani, e la mia insegnante di canto mi diceva:
curriculum anche lì,
ci vuole un po',
sì.
No, perché giustamente giusto, dice se poi metti che non va bene, come facciamo, ti ritrovi senza nulla, mentre invece qualcosina e poi porta a termine quello che hai iniziato, mi disse. Questa è una cosa molto saggia. E allora la mia insegnante mi diceva: no, io non ti faccio dare l'esame perché non hai voce. E in effetti io non c'avevo voce. Allora mi sono messo già a studiare.
E ho imparato.
Sì, infatti, mi sono messo già a studiare. Ho studiato la tecnica proprio dalle basi. Ho seguito quello che la mia insegnante mi diceva. E nel giro di alcune settimane, metti un paio di mesi, è uscita fuori una voce, la voce lirica.
Ma è un po' come, scusa che ti interrompo, è un po' come la scultura, no? È lì sulla pietra.
Bravo.
Si tratta solo di togliere il
esatto.
sopra
esatto.
E tirar vale. fuori quello.
Tra l'altro è molto bello, perché quando uno studia canto si accorge di una cosa, che per cantare non devi imparare sembrare tanto delle cose da fare, ma piuttosto quello che non devi fare, perché è un rilassarsi. Cantare è semplicemente mettere in pratica dei modelli naturali che sono dentro di te, riscoprirli, e dunque è una reduzio al come si dice, alla propria natura, al proprio sé.
Ecco questa perché ti piace bella. Michael Jackson.
Esatto.
Non tornare un po' a respirare, sì, cosa sì. Che noi
sì,
ultimamente...
Sì, sì, infatti. E dopo, ecco, io è successo che in convento i frati m'hanno... C'era un frate appassionato di opera, mi ha detto, dice, guarda, che ti faccio ascoltare un po' di canzoni, un po' di registrazioni, un po' di arie dei grandi tenori, tra cui Giacomo Laurivolpi, che è il mio preferito in assoluto. E da lì è nata anche la passione, finché dopo la gente mi ha detto che questa voce gli muoveva il cuore e io mi sono fidato, però è una sorpresa anche per me ancora oggi.
Bello però, come vedi tutto torna, tutto torna. Tutto
chi
torna.
Ci ascoltiamo adesso? Il grande Michael?
E ciascuno sì. È dove
Jacko!
Il grande Jacko.
Clear.
grande, devo dire un grande artista con la maiuscola.
Qui realmente, insomma, si stava parlando appunto fuori onda di quello che poteva essere, di quello che è stato, insomma, il grande Michael Jackson in tutti gli aspetti.
E dei pro e dei contro, quindi, di essere personaggi pubblici.
Sì, assolutamente.
No? Perché non è facile portare il proprio messaggio. E oggi come oggi è ancora più difficile, diciamo, per quanto ci siano mezzi come la radio, come la TV, come qualsiasi altro mezzo, è facile metterlo, ecco, pubblico, perché prendi il telefono e lo pubblichi, però il messaggio, la sostanza, quello che tu vuoi, diciamo, trasmettere alle altre persone, non è facile, ci vuole la faccia. E
parlavamo,
diciamo,
proprio di
diciamo
popolarità,
la faccia.
Di popolarità di Francesco, di San Francesco. E io penso proprio anche come possa essere difficile indossare un abito.
Sì, molto difficile. Perché,
e cantare.
Perché,
no?
Questo,
perché sei un piede di qua, un piede di là, nel senso che comunque...
Sì, assolutamente. Poi l'ostacolo va sempre messo in conto. Ma sì, si sa che si può superare. Perché la verità tanto viene a galla da sola.
Sempre, è vero. Messaggio, il tuo messaggio, diciamo, abbiamo detto, insomma, per quello che riguarda il primo libro, che appunto Le stagioni del nostro impegno, Enrico Maria Salerno, attore, regista cinematografico.
Dimenticavo di dire che la prefazione di Roberto Poppi, che aveva pubblicato, insomma, una serie, un dizionario in più volumi, insomma, ancora primissimi anni 2000, sui registi e gli interpreti più importanti del cinema italiano, con la Gremese, insomma, ecco. E l'altro libro invece che presento stasera, che è uscito, dicevo appunto, il mese scorso, Identificazione di un attore, il cinema d'autore di Thomas Millian, è un saggio con cui ho voluto rendere omaggio al celebre attore cubano un anno dalla scomparsa. Appunto, lui era morto il 22 marzo 2017, esattamente un anno dopo ho presentato il libro a Roma e vabbè poi anche a Venezia, e appunto però trattandolo sotto un aspetto più ricercato, perché tutti lo conoscono per il fan del cinema popolare lo conoscono appunto per i personaggi di Trucidone Coatto alla Ermon Nezza, Nico Gialdi, e comunque più in generale appunto per il cinema di genere da me tanto detestato, perdonatemi il gioco di parole, ecco. Io invece appunto ho voluto trattarlo sotto un aspetto appunto autoriale, insomma, raccontando un po' la sua storia umana e comunque sia, diciamo, aspetti magari meno noti al pubblico più vasto di lui, attraverso le sue interpretazioni più significative nel cinema d'autore italiano e statunitense, perché non dobbiamo dimenticare che Thomas Millian ha fatto l'Actor Studio negli anni 50 sotto la guida di Lee Strasberg, era il suo maestro di recitazione, lui portava i cappuccini a Marilyn Monroe, insomma, e poi qui in Italia quando...
la famosa gavetta,
sì, ma poi qui in Italia ha recitato agli inizi della sua carriera, nei primissimi anni 60, per registi come Bolognini, come Maselli, come Giannetti, come Visconti, come Vancini. È un attore, voglio dire, che sapeva fare il giovanotto benestante, sbruffone, strafottente, ma anche ruoli, voglio dire, più difficili a livello interiore. Quindi ecco il giovane schizofrenico che finirà in manicomio di Giorno per giorno disperatamente, di Alfredo Giannetti, che a parer mio è la sua interpretazione più intensa. Poi voglio dire, in un periodo in cui il cinema di genere stava declinando tra fine anni 70 e primi anni 80, un Thomas Millian in crisi di identità personale torna ai suoi iniziali impegni drammatici, diretto da Bernardo Bertolucci nella Luna e da Michelangelo Antonioni in Identificazione di una donna, tant'è vero che il titolo del libro si richiama proprio a questo film, Identificazione di un attore, e in copertina ho messo proprio Thomas Millian in una foto di scena del film di Antonioni, insomma, tra l'altro gentilmente concessami dal fotografo Franco Bellomo, che non mi stancherò mai di ringraziare per questo, ecco. Poi Thomas Millian a metà anni 80 chiusasi definitivamente quella stagione d'oro del cinema di genere italiano, è ripartito da zero in America, ha cominciato facendo le genericate, poco più lui che qui in Italia aveva comunque il primo nome in cartellone,
la comparsa per capirsi,
sì? E poi si è costruito questo spazio di caratterista, per cui ha recitato negli anni 90 con, ad esempio, con Oliver Stone in JFK, Un caso ancora aperto, e soprattutto con Steven Soderbergh in Traffic, questo film appunto sulla piaga del narcotraffico, tra il traffico appunto tra Stati Uniti e Messico, e lui fa la parte del corrotto e crudele generale Arturo Salazar. E poi è tornato qui in Italia appunto per girare tra il 2009 e il 2010, a 20 anni dalla sua ultima produzione nel bel paese, il film che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno, Roma Nuda di Giuseppe Ferrara, che è una sorta di poliziottesco d'autore, insomma, diretto dal regista di film come 100 giorni a Palermo, Il caso Moro, Giovanni Falcone, I banchieri di Dio, ecco. Purtroppo questo film, girato tra il 2009 e il 2010, nonostante la post-produzione sia terminata nel 2011, per dissesti produttivi è a tutt'oggi inedito, e per questo ci auguriamo che prima o poi si riesca a vederlo. Ho intervistato per la chiusa del libro su questa vicenda e poi anche sul rapporto che è nato, molto, molto bello, insomma, molto umano, ecco, tra Beppe e Thomas sul set di Roma Nuda, appunto, Mariangela Petruzzelli, per la chiusa del libro, che è stata che è appunto la biografa di Giuseppe Ferrara, è stata sua assistente per tanti anni. Addirittura nei prossimi mesi uscirà proprio il volume biografico Giuseppe Ferrara, il regista etico, mentre per l'apertura, la prefazione me l'ha fatta Giorgio Navarro, che era colui che filtrava le richieste che arrivavano a Thomas dall'Italia, e che tuttora gestisce la sua pagina Facebook ufficiale e il suo sito ufficiale. E la cosa più bella che a me piace raccontare è che quando gli ho proposto questo saggio, lui di scrivermi la prefazione, insomma, lui ha accettato subito, Giorgio Navarro intendo, senza neanche leggerlo. E io, per curiosità, gli ho chiesto: ma come mai hai accettato senza neanche leggerlo? Lui mi ha detto: se tu mi avessi chiesto di scrivere una prefazione all'ennesima Ode a Monnezza, io non te l'avrei fatta prescindere, perché Thomas Millian è anche altro. Poi comunque credo che il saggio gli sia piaciuto, perché se no credo che comunque sia la prefazione non me l'avrebbe fatta, ecco. Però diciamo c'è questo piccolo aneddoto che mi piace raccontare, e poi anche il fatto che questo libro comunque è nato anche da una richiesta del mio editore Francesco Dell'Olio, Senso Inverso Edizioni. Lui è patito del cinema di genere, contrariamente a me, e ogni tanto in qualche occasione mi chiedeva: ma perché non mi fai un saggio su Thomas Millian? Lui intendeva ovviamente il Thomas Millian del cinema di genere, che è anche quello più popolare, e a me, che piace sempre darmi anche delle sfide in alcuni casi, magari ultimamente mi piace anche intrecciare diversi interessi artistici che ho, insomma, quindi non solo il cinema ma anche la musica, il teatro, la televisione, ecco che quando è venuto a mancare Thomas Millian un anno fa, gli ho detto: ok, ti faccio questo saggio, ma io non tratto assolutamente la sua filmografia di genere, solo quella più attoriale. Ci è rimasto comunque un po' male, però alla fine questo libro è uscito, e diciamo che, per quello che so io dalle persone più attente, comunque è stato apprezzato.
Quindi lasciamo un po'.
Sì.
Questa storia siamo noi.
Fantastico, fantastico. Poi parliamo di questa cosa intrecciata.
Grande principe De Gregori.
Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Bello, eh? Che ne dite? De Gregori, insomma, sempre De Gregori.
La storia allora siamo noi, quindi proprio di storia vogliamo parlare. Beh, è, anche di
è anche il titolo, La storia siamo noi, poi questo verso, che è l'incipit di questa canzone di De Gregori, è stata presa anche per il programma di High Educational, quello voluto da Gianni Minoli, insomma.
Gianni Minoli, che è un programma storico, uno dei programmi più belli, penso, della televisione italiana.
Sì, sì. Parlavamo di intrecci, no? Parlavamo di intrecci. Allora, beh, la domanda sorge spontanea, come direbbe qualcuno.
E quale? Chi?
Uno a caso, uno a caso. Allora, diciamo che prima del palco, no, c'è la persona, ok? Qual è stata la prima cosa che hai pensato prima di salire su quel palco? Parlando di intrecci, appunto.
Allora, io volevo fare composizione da ragazzino e poi i miei studi volevano convergere tutti là per un semplice motivo, perché il compositore scrive e poi se ne va.
Cioè, non ci mette la faccia.
Ecco, il compositore se ne può stare in da un'altra parte, in una stanzina.
Ascolta quello che viene eseguito. Ma...
Perché io istintivamente ogni volta che devo stare di fronte ad altre persone ad esibirmi, ho avuto sempre una tensione alle stelle e ancora oggi è così.
Quindi va bene, perché è quello che deve essere.
Sì, oddio, però ci rimetto qualche annetto di vita. Però...
Ah, capito adesso, perché la barba maschera un po', magari.
Sì, un po' visto, non fa. Tu pensa, qualche volta addirittura mi sono dovuti venire a chiamare, perché io non avevo il coraggio di uscire proprio... Mi ricordo una volta, c'era un frate che di solito mi accompagna in questa missione, mi è venuto proprio a bussare, è ora, altri 5 minuti, ma eravamo in Inghilterra, non si poteva fare, perché
là non c'è il quarto d'ora accademico.
Lì no, proprio. E allora è stato molto imbarazzante, perché alla fine il ritardo l'ho fatto, ma proprio perché non riuscivo ad uscire dalla paura. E poi le cose magari vanno bene.
Poi com'è andata?
Vanno sempre abbastanza bene, dico sempre abbastanza perché... E poi il mio maestro di organo mi ricordava sempre che non bisogna mai accontentarsi se vuoi crescere. Questo è fondamentale.
Allora, mi spieghi come hai fatto a fare l'attore?
Ecco, guarda, allora, adesso...
Timido, e poi mi guarda, prendi... Io ho fatto pure l'attore.
Allora, io, no, anche per il contratto che ho avuto con la Decca, sinceramente, tanto insomma lo sa anche la Decca, io se non fossi stato frate non avrei accettato.
Ecco.
Così come se non fossi stato frate non avrei mai fatto l'attore. In una breve, proprio pochi minuti, insomma, in cui interpretavo Padre Pio, e devo pure parlare in dialetto, non lo conosco, per cui era ancora più difficile. Però
è stato in un film, in una fiction,
sì, come si può dire, non so chiamarle perché non sono esperto.
Come
questo,
si intitola?
Era Pietrelcina come Betlemme. Che lo fanno sempre
un
ogni
docufilm,
anno,
forse.
Sì, un docufilm, qualcosa del genere.
Sì, sì.
Allora, interpretavo, pare molto bello, però ecco perché ho accettato alla fine, perché io ho sempre creduto nella meritocrazia. Ora, per quanto io canto, sono tenore, non sono sicuramente un tenore a livello di un contratto con una casa discografica così importante. Ci sono tenori molto più bravi e meritevoli di me. Allo stesso modo, io ho studiato arte scenica al conservatorio, non sono un attore, mi piace recitare.
Quindi,
ma per
un minimo
mio,
di base c'è, però,
un
dai.
Po' sì, però non tanto di andare in televisione, mi sembra di rubare il posto a qualcuno. E questa cosa a me mi è sempre stata dentro molto forte e mi sono sempre vergognato tanto. Però devo riconoscere una cosa. Perché dico, se non fossi stato frate non l'avrei fatto? Perché il mio essere frate mi richiama ad una missione. Cioè, ogni volta che ho la possibilità di poter parlare a tanta gente, di salire su un palco, di incidere un CD,
anche di fare l'attore che non sono capace, come dice San Paolo, mi sono fatto tutto a tutti, pur di annunziare il Vangelo, perché tanta dentro di me, e ancora è veramente viva così, c'è la gioia di quello che ho vissuto nell'incontro con Gesù Cristo, che mi ha cambiato così tanto la vita, che io non lo posso tacere.
C'è quel messaggio.
E ogni occasione per me è qualcosa di straordinario. Cioè dico, va bene, posso vedere milioni di persone, ben venga, ci faccio una figuraccia, ma io voglio dirlo a tutti quanto sono contento di aver incontrato Gesù.
Questa è una grande verità, poi, tra l'altro,
è quello che mi spinge.
C'è chi lo maschera questo e è sbagliato.
E questo mi spinge ad andare anche oltre le paure.
Questo è amore.
Questo è amore.
Anche perché dicevamo che non si nasce con Saio, come ci si arriva?
Guarda, come ci si arriva, ognuno ha una sua storia. Infatti parlavamo prima anche del giudizio, no? Di giudicare. Non si giudicano le persone perché ciascuno è un universo parallelo.
Bello.
Perché ciascuno ha la sua storia. Ciascuno ha la sua storia che scrive direttamente con Dio, per cui solo Dio può conoscere le persone, può giudicare. Noi siamo semplicemente di fronte ad un mistero. Noi in questo mondo io lo chiamo la società delle istruzioni per l'uso, perché noi dobbiamo sapere tutto, come vanno le cose, e montarle nel modo giusto. È sbagliato, perché il mondo al 99,9% è mistero.
Esatto.
E questa
non sarà mai come,
no, infatti, come canta Enrico Eugei, mistero.
C'ha
vinto pure Sanremo e ci ha fatto anche la trasmissione televisiva.
Esatto, ma è proprio così, perché in effetti noi è un mistero quello.
Mistero.
Con la scala,
con la chitarra di Luigi Schiavone,
certo,
suo stoico turnista,
esatto. Per cui il fatto
stoico chitarrista, insomma, volevo dire,
il fatto di essere proprio un mistero gli uni agli altri, anche la vocazione si sviluppa, si nasce e va avanti in un modo misterioso, che è un cammino di libertà, oltretutto, nel quale ci si può giocare ogni giorno, ogni momento, perché il tuo sì lo dici una volta per tutte, ma perché tu lo ripeta ogni giorno, in ogni momento. E questo è importante, perché non è che uno firma il contratto, arrivederci, grazie, ormai è fatta. Non è così, perché l'impegno, prima parlavamo dell'impegno, anche è molto bella questa cosa, l'impegno è quella fase anche razionale, perché io non sono mica solo cuore, io sono anche ragione. Se io mi donassi solo con il cuore, mancherebbe una parte di me. Io ho bisogno anche della ragione, per cui io razionalmente scelgo ogni giorno e lì ci metto il cuore. E questa è una cosa che rifonda. E la vocazione nasce così, è un dialogo con il mistero di Dio, perché dirvi che Dio è una persona presente, qualcuno dice, fammela vedere, valla a spiegare, è facile, o mi credi o non mi credi, è tanto semplice.
Sono due le strade.
Io l'ho incontrato, te lo posso testimoniare, come è difficile descriverlo, puoi credermi o meno, però il dato di fatto è che io quello che ti dico è la mia esperienza.
Come quando parliamo di una persona normale, ce lo conosco, esatto. Un bravo ragazzo, fantastico, ma, è proprio, cioè, ma come te lo faccio a far capire?
Per cui è un
ma
dialogo.
Che te lo dico a fare?
È un dialogo.
Fa molto Donny Brasco.
Quindi fra Bernardo è un bravo ragazzo.
E torniamo al sacro e al profano.
Molto bravo. Quindi che cosa ci puoi dire su questo amico
Ti avevo avvertito che prima o poi ti avrebbe tirato su.
Ha parlato di ragione, ha parlato di mistero, un gran mistero il tuo dire sì, vengo in radio, perché tanto faccio la comparsa. Invece
e invece parli.
E invece che
no, ma poi il bello che mi ha detto...
Oltre a pregare per lui, perché so che quando si va in due uno prega e l'altro parla. No,
esatto.
Era quello che faceva San Francesco, quello che fanno gli evangelizzatori. E oltre a quello, due paroline ce le dici sulla tua discelta.
Diceva appunto.
Come parte la scelta di questo Saio?
Diciamo, lui è un uomo di preghiera.
Tu, oltre all'ebraico, è il tuo punto forte, abbiamo saputo.
Molto. Beh, la mia scelta parte, un po' come è stato anche per Alessandro, sempre da un'esperienza di vita. Quindi, diciamo, con me il Signore, quanto io l'ho incontrato attraverso lo scemo del villaggio che mi ha annunciato il Vangelo, come che è stato anche per Francesco l'incontro con il lebbroso, l'incontro con un prete poverello in Porziuncola, insomma, questa parola annunciata che portava luce nella propria vita, a me mi ha illuminato le mie tenebre e quindi mi ha portato a vedere in una prospettiva diversa come vivevo questa relazione con il Signore Gesù, se la vivevo, e come vivevo il mio stare di fronte alla vita, senza lasciarmi vivere da essa, ma fare delle scelte, come diceva Alessandro.
Essere
prima.
Protagonista, non sì. farti scegliere, ma scegliere, diceva De André, no? Quando sceglierai? Quindi in quel momento hai detto, beh, tocca scegliere.
È stata una scelta, e devo dire importante, e che non è stata presa dal classico colpo di fulmine o dal momento di chissà che cosa, ma nemmeno che è stata anche molto ponderata, diciamo, nel senso in cui che c'è stato proprio un accompagnamento, questo incontro, è come, che ne so, io faccio un esempio, ero fidanzato, e come tutte le volte che invitavo la mia fidanzata in vista anche dell'altare, di andarci a mangiare una pizza, di uscire
una per andare a cena,
proprio è stata una storia sì. Bene. Che mi ha portato, puoi dire, insomma, il mio sì definitivo, che come dice Alessandro, si rinnova ogni giorno.
Questa chiamata interiore, quindi?
Sì, diciamo, c'è questa Vox Dei, questa voce di Dio che parla nel cuore dell'uomo, oserei dire nella coscienza dell'uomo, della persona, che porta veramente un atteggiamento interiore che poi si esprime in gesti concreti verso l'altro, che sono fatti di parole e di gesti proprio, come faceva Gesù.
Quindi tra voi è importante la concretezza di quella conoscenza che avete con, di quella relazione che avete con Cristo.
Condivisione. Questa condivisione, torniamo sempre là.
Infatti per noi è una persona proprio concreta, viva.
Va la spiega.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Tu, zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, forse han voglia di farla pipì, e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia.
Bartali, corre poi lui, ecco.
Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita.
Wow, lui ce l'ha sempre una.
No, le sa tutte più che altro. Lui le conosce, a parte vabbè, la playlist giustamente, sono pezzi insomma fantastici.
Abbiamo, io non so.
Della mia amata canzone d'autore italiana degli anni 60 e 70.
C'è un'anteprima, perché dopo, prima della, insomma, della cena della birretta, abbiamo una gentile offerta dall'ex barista, perché ci preparerà dei cocktail.
Ah, ok, vedi.
Molto fratagliolo, insomma. Sì. Avremo dei cocktail da
fare. So che voleva dire qualcosa, invece il nostro...
No, è che veramente, guarda, la provvidenza ti sconvolge la vita, no? È il dio della storia. Giustamente Bernardo mi diceva, ma sarà mica che poi mi coinvolgete in trasmissione? Io ho detto, no, ma sia mai...
Assunta poi.
No, perché Assunta è timida già di suo.
E possiamo dire che gli ho fatto uno scherzo da frate. Proprio.
questa è bellissima.
Questa Alessandro mi è piaciuta.
Qualche preghiera in più e si risolve tutto.
Adesso mi barrico in camera, ecco. Vorrei che si vendica.
Secondo me in camera potrebbe trovare qualcosa come fanno con gli sposi, qualche scherzetto nelle mosse. Domani mattina qualche dentifricio ti ritroverai spalmato. Chissà. Oh, gli ho dato pure qualche idea, aiuto. Non volevo.
Assunta, poi te venga a cercare.
Che amica. Parliamo un secondo di...
Questo era scherzo da Luprete, però.
Stasera proprio fantastico, ragazzi,
grande.
Allora, per quello che riguarda la musica, no? Tu hai detto che poi hai studiato, sei andato avanti, hai proseguito e stai proseguendo quello che è un cammino non scritto. Il bello del cammino non scritto è che ci sono magari anche dei momenti di difficoltà, insomma, come su tutte le cose. C'è un aneddoto, qualcosa che ti è capitato in particolare, magari anche simpatico, che poi si è risolto, insomma, a parte quello che parlavamo, insomma, fuori onda, qualcosa che ti è capitato che si può dire, che si può
sì,
raccontare?
Sì, allora, questa è simpaticissima. Ecco. Ma perché? Perché il Signore è un grande umorista. Il Signore è uno che non si fa vincere in generosità. e lo dimostra con la provvidenza, che quello che la gente chiama coincidenze, noi lo chiamiamo Dio incidenze, perché crediamo che Dio entra nella storia ed è lui che la segue. Perché noi il caso non esiste se sei nelle mani di Dio. Se non sei nelle mani di Dio, forse il caso potrebbe anche esistere.
O il secondo nome di Dio si chiama caso.
Si chiama caso, qualcuno dice. Allora, che è successo? È successo che durante uno dei nostri viaggi, anzi uno dei primi in realtà, avevamo un'intervista da fare alla BBC in diretta a Manchester per BBC Morning Breakfast Show.
Sì. E allora, lo show del mattino,
sì, praticamente. E allora io dovevo cantare e dovevo fare la prova alle 5 della mattina prima che iniziasse la trasmissione.
Le corde vocali alle 5
della mattina. Un paio uno mattina.
E lì benedici la tecnica. Veramente.
Posso immaginare.
La mattina in pasto, sì. Qualche parola così per
allora,
sbaglio.
Che succede? Noi non andiamo mai in albergo quando andiamo fuori, perché per scelta nostra di missione andiamo sempre o nei conventi o nei monasteri o nelle canoniche, ci facciamo ospitare. In quel caso non c'era nessuno. Allora ci hanno detto anche lì dalla BBC, dalla casa discografica, abbiamo prenotato l'albergo. Io rispondo al frate che mi accompagna sempre, ha detto va bene, io porto via il sacco a pelo e dormo davanti alla BBC, ma non entro in quella camera d'albergo perché proprio è una cosa che
è
non
la
mi
scelta.
Piace. È la scelta. Io ho detto voglio essere fedele a sta cosa. E va bene. Fatto sta che tre giorni prima di partire a San Damiano, dove abita questo frate, vede arrivare un gruppo di sacerdoti. Eravamo in difficoltà, veramente, non sapevamo dove andare. Lui dice, questi, lui è un frate irlandese, questo frate, dice, questi non sono italiani. Allora si avvicina, vede questi che gli vengono incontro, e dice, da dove venite? Da Salford, diocesi di Manchester. Ah sì? E fra qualche giorno dobbiamo andare a Manchester, non sappiamo dove andare. Uno alza la mano, I look after you. Ci penso io a voi.
Che penso me.
Era il vescovo.
Uno a caso.
Che pensi mia, Latino Scotti.
E che cosa è successo? Dice che gli ha detto, sì, però noi dobbiamo essere alle 5 della mattina a fare le prove alla BBC. E lui gli ha risposto, casa mia è a 5 minuti dalla BBC.
No. Pensa te.
E io ne potrei raccontare decine, se non centinaia, di fatti come questi. Veramente.
Quindi tu sei al posto giusto nel momento
giusto. Da lì, cioè dalla provvidenza capisci che hai la benedizione di Dio.
Quando
Dio entra nella storia e dice veramente ti voglio dimostrare, ma qui non ce la puoi fare da solo, intervengo io. Lì dove uno ce la può fare da solo o dove fa bene per la nostra storia stare anche in difficoltà, il Signore magari te ce lascia perché è un buon educatore, ma quando vuole veramente trasmettere qualcosa di forte e magari non ce la fai veramente da solo, interviene se
si
sei nelle
sentire.
Sue mani. E allora è stato molto simpatico perché
sì.
Alla barba
uno
di tutti
a caso.
Ci siamo ritrovati con l'alloggio. Signore non ti lascia mai a piedi, questa è
però questa hai detto una cosa bellissima, mi ha fatto riflettere, perché comunque è vero, non ti lascia mai a piedi, però a volte ti vuole insegnare anche, guarda, qui ci devi arrivare da solo.
Sì, sì, sì.
Perché comunque sia, se hai sempre, diciamo, tra virgolette, la pappa pronta, le lezioni della vita.
Anche perché ciò che penso
perciò di magari qualcuno dice sempre, ma perché adesso non c'è Dio in questo momento, non lo trovi? No, no. C'è, ma
poi
c'è
libero
albedrio. Noi dimentichiamo una cosa, che il Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio incarnato, ha un modo particolare di stare vicino alla gente che soffre, ovvero si incarna in chi soffre. Cioè quando tu stai male e dici dove sei Dio? E Dio è nelle tue lacrime,
ma
Dio è
nel tuo pianto.
Ed è così effettivamente, per cui ed è qualcosa che cioè non è un Dio che se ne sta sopra a te a carezzarti la testa, poverino mio non ti preoccupa, no, lui vuole vivere con te il tuo disagio, vuole vivere con te la tua croce, e questo è straordinario, e questa è la cosa particolare che è bellissima, io penso che è la vera minorità, Dio è il primo minore, Dio è il primo umile,
è il primo rivoluzionario, quello che c'è proprio lì dove non si alzerebbe mai.
Quando si parla di umiltà di Dio è proprio questa, l'umiltà è Dio è il primo ad essere umile, perché si vuole nascondere pur di non obbligarti a credere, si nasconde.
È vero, è vero.
E gliele facciamo due note?
Gliele facciamo due note?
Due note?
Gliele facciamo
una
le facciamo
base
fare.
Dobbiamo trovare.
Cioè in che senso?
In che senso?
A cappella.
Non ci ha voluto dare giù di basso e ci va giù di voce.
Così, così a freddo, cioè,
Alex,
va su una tavola operatoria a freddo.
Scusa,
così.
Scusa, ma padre Alessandro solo a cappella può cantare. Cioè,
come in per caso.
È vero, giustamente.
Noi ci siamo.
Va bene, ok.
No, se noi con i potenti mezzi troviamo anche un pezzo di una base che vuoi.
Ti sarà dato.
No, però accanto a cappella, dai, ce la posso fare.
Wow, ragazzi, attenzione, noi siamo tutti.
Va bene, allora devo cantare. Facciamo così, che non so se siete d'accordo, canto un'antica lauda medievale dedicata a San Francesco.
Assolutamente.
Benissimo. Okay. È la terra di San Francesco.
Ecco, a me piace sempre cantarla questa perché proprio parla del mio migliore amico che è San Francesco. E allora, questa è stata scritta proprio pochi anni dopo la morte di San Francesco, anzi forse addirittura era anche contemporanea, è stata trascritta dopo. Però è una melodia antica, medievale, e parla proprio della vicenda di Francesco alla Verna. Canto solo un ritornello, così è più corto.
Va bene, va bene.
Io mi emoziono tanto, scusate, quando
forse perché è rimasto ancora un po' alla Verna, un pezzo di Fra Alessandro.
È probabile, ancora lì.
Che qui siamo
pochi. Ci ha lasciato qualcosina.
Va bene, vado,
vai.
Parto,
vai.
Sia laudato San Francesco, quel ch'apparve in croce fixo, como redemptore.
Devo dire, fantastico, fantastico. L'applauso ci sta, ci sta tutto, insomma. Così poi a freddo non è facile.
Nonostante il riposo, la voce ha dato il suo meglio.
Però vedi, ha ripreso colorito.
Subito, mai.
Fai di sentire la canzone di Claudio Baglioni, Fratello Sole e Sorella Luna, quella per il film di Zeffirelli.
Allora, esattamente, questa qui, infatti, la lauda che ho cantato, è l'originale che poi ha ispirato Rizzo Ortolani a scrivere Fratello Sole e Sorella Luna.
Sì, per la colonna sonora, appunto, dell'omonimo film di Franco Zeffirelli.
Esatto, esatto. E questo dimostra anche quanto la cultura, cioè le radici...
La voglia...
Cultura ha la stessa radice di coltivare, no? E dunque,
è quello,
senza radici, se uno taglia le radici, non va da nessuna parte, la foglia da sola le radici non le mette.
Cadono le piante senza
radici. Non c'è
radici.
Niente da fare. Per cui è bello, a me piace sempre, bisogna sempre rimanere legati, è bello vedere che anche la musica di oggi... ci sono tanti esempi che si possono tirare fuori. Io poi ho fatto parte di un ensemble di Gregoriano, ho studiato un po' di Gregoriano e devo dire che nulla di nuovo sotto il sole dopo il Gregoriano, perché tutti i moduli che conosciamo oggi
vengono
da là.
L'antico Gregoriano.
Sì.
Quella è da brividi.
Anche
da
perché le messe anche in Gregoriano sono praticamente tra le più belle in assoluto.
E quello è un canto spirituale. Io ho sempre pensato questo della musica, che la musica ha tre dimensioni: melodia, armonia e ritmo. Il ritmo parla al corpo, l'armonia alla mente, la melodia allo spirito. Perché sono le tre dimensioni umane, ecco perché la musica ci coinvolge così tanto, perché è immagine proprio dell'essere umano. Per cui quando hai una melodia con un ritmo libero, non hai altro che la musica più spirituale, ecco il Gregoriano.
Vero.
E quando hai una musica ritmica, è qualcosa che ti esalta più il corpo, ecco che ti viene da ballare. Per cui proprio la musica è immagine antropologica proprio dell'uomo, lo porta in sé. E questo ci insegna.
E poi è un bisogno.
E poi un bisogno.
Perché
sì.
Trovamene uno che non ha bisogno di musica.
Perché sennò come le esprimi certe cose? E poi l'unità di corpo, mente e spirito. Oggi siamo così, appunto, le istruzioni dell'uso ci arriva come il mobile dell'IKEA. Ecco, tutto separato.
Sì, con
e
il
pensiamo,
libretto delle istruzioni per montarlo. Quello è il guaio.
E noi pensiamo che l'essere umano sia la stessa cosa. No, l'essere umano è infelice quando è diviso. Se tu hai un corpo, la tua mente segue il corpo, lo spirito segue mente e corpo. Mentre viceversa. Se non c'è unità delle tre dimensioni, la persona è infelice ed è una situazione che non possiamo negare. Per cui
c'è uno squilibrio.
E sta cosa non possiamo nasconderla, questa cosa qui, perché oggi tanti giovani sono infelici e non riescono ad avere la pace perché sono spaccati dentro. È questo che devono conoscere: il proprio corpo, conoscere la propria mente, conoscere il proprio spirito e farli andare insieme.
Ecco perché dicevamo che il talento da solo, così buttato su un palco, non può funzionare.
No,
perché
esatto.
Un uomo che una donna che non si conoscono bene, che non sono consapevoli di chi sono, di cosa fanno, non possono andare avanti nella vita. Comunque, Ecco perché, no, ci sono, come diceva anche Alessandro, molte meteore, molte, insomma, molti personaggi che si ritrovano ad essere personaggi, ma Muccino, per esempio, non è uno di quelli che ha detto improvvisamente mi sono ritrovata in questo mondo.
Silvio Gabriele.
Ho dovuto fare dei passi, Silvio Muccino. Ho dovuto fare dei passi indietro, no? Allontanarmi dalla mia famiglia, da quel successo, perché non ero più io, ma ero quello, era quello che gli altri volevano che
mentre fosse. Il fratello, con cui pure ha tanto polemizzato, comunque è diventato regista anche di importanti produzioni americane, a partire da Will Smith in poi.
E invece sì, lui sì. A un certo punto dice io potevo essere, no?
Sì, ma lui è legato successo. Sempre a quel personaggio, diciamo, di giovanotto di sinistra che occupava la scuola, si fumava le canne.
A un certo punto ha detto non me la sentivo.
Beh, ovvio, a 35 anni, insomma.
E quindi questo tempo di silenzio.
Cioè, chiaramente è un cliché che non poteva più interpretare, è logico. Certo. Comunque quello che ci tenevo ultimamente a dire anch'io, ricollegandomi al discorso delle tue esperienze attoriali, è che anch'io, che da ragazzo comunque ai tempi del liceo avevo seguito, partecipavo a recite amatoriali, laboratori teatrali, ecco, nel mio territorio d'origine del veneziano, ecco che quest'anno, insomma, io ormai che da anni vivo a Padova, poi ci ho fatto l'università, ci ho fatto il DAMS, mi sono laureato 11 anni fa, ecco che un'altra nota positiva, insomma, è stata quella del fatto di essere chiamato, insomma, a partecipare a recitare, insomma, nel cortometraggio Due sconosciuti, un film di Riccardo Arismeni, e poi a debuttare nella webserie demenziale Ossessionato di Antonio Carnemolla, insomma, sempre girati lì a Padova, insomma, ecco, sì, diciamo che, voglio dire, io mi definisco in tal senso attore occasionale, nel senso che so di non essere un vero attore, so però di avere delle, sono consapevole, insomma, non voglio sembrare immodesto, ma di avere delle caratteristiche così eccentriche che possono fare di me un personaggio, magari a differenza di quegli studiosi, di quei docenti, insomma, bravi ma legati agli schemi così rigidamente accademici. E quindi io praticamente queste apparizioni recitative sono praticamente state un gioco, cioè da studioso, da storico di cinema che si presta, gioca a fare l'attore.
Ti sei messo, ecco, un po' in gioco.
In tal senso. Poi un'altra cosa che ci tenevo a dire è giustamente, voi mi avete sempre soprannominato l'inviato dalla rete, poi tra l'altro ho fatto anche due volumi che raccolgono quasi tutti i miei articoli e interviste precedentemente uscito online, l'inviato dalla rete, l'inviato dalla rete 2, e la cosa che intendo annunciare, insomma, io ho vari progetti che sto portando avanti, tra l'altro la mia carriera ha cominciato a prendere una sua evoluzione, però ci tenevo ad annunciare questa cosa, che sono al lavoro per un inviato dalla rete volume 3.
Vedi.
È un progetto a lungo termine, non uscirà domani, però ci tenevo ad annunciarlo. Ci saranno c'è anche qualche intervista che ho già fatto per il sito di Radiofonica, insomma, che avevo fatto a Felice K, autore della trasmissione in teatro in Italia con Giorgio Albertazzi e Dario Fo, poi ne avevo fatta un'altra a Antonello Falqui quando ha orchestrato quel numero a Sabato Sera con Mina, con i moschettieri della televisione italiana, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora, poi
tanta carne al fuoco,
sì, e poi comunque ne ho raccolte altre che col tempo appunto che poi raccoglierò appunto in questo volume. È un progetto a lungo termine, proprio perché voglio raccoglierne quante più possibile per fare un volume, insomma, spero degno degli altri due.
Bene, quindi uno bene. Scrittore che
molto,
diciamo,
molto bene.
Si è propinquo anche a fare l'attore, invece fra Alessandro, se non avesse
fatto attore occasionale.
Se non avesse fatto il frate, che cosa avrebbe fatto? Perlomeno nel tuo sogno, nei tuoi sogni, che cosa c'era?
Bene, era difficile, perché io in realtà la mia vocazione è nata che ero giovanissimo, avevo quasi 17 anni. Però effettivamente per 2 o 3 anni ho cercato di cacciarla via.
No, per cui non posso essere io, non è possibile.
Sì, no, infatti pensavo che era un momento di pazzia, visto gli artisti ce l'hanno un po' ste cose.
Beh, sì.
Allora dico mi passa, però passano invece 2 o 3 anni ed è sempre più forte.
Sempre lì.
Per cui io però nel frattempo pensavo, i miei progetti erano una famiglia e numerosa, e volevo tanti figli.
Beh, ce l'hai una famiglia numerosa.
E quello, diciamo, ho tanti fratelli.
Ce l'hai.
Per cui, tutto sommato, poi volevo fare lavorare con legno, perché amavo lavorare in legno, e lo faccio effettivamente, e volevo fare il compositore.
E lo fai,
e quindi vedi,
e faccio pure quello. Quindi, per cui, tutto sommato, mi si è realizzato quello che volevo. In effetti, nella mia vita non ho mai voluto fare tante, cioè volevo sempre una vita molto tranquilla. Il mio esempio sono sempre stati i miei nonni. Io
grande figura importante.
Ho una devozione per i miei nonni. Io ho conosciuto tutti e quattro i nonni e tre bisnonni, e sono cresciuto praticamente con loro.
Fortunato.
Per cui, per me, sentire come loro hanno vissuto, sentire le loro esperienze, mio nonno che si fa tre settimane da fuggitivo, due settimane nascosto in una sorta di trincea in mezzo al bosco, sempre non farsi trovare. Cose di questo, a me queste cose mi facevano sognare, per poi che cosa fare? Fare una famiglia, vivere onestamente
e
con
dare
un
tutto
lavoro
a loro.
E veramente essere una persona onesta. Io penso che il mio sogno era semplicemente questo, cioè quello di avere una vita molto semplice, tranquilla e vissuta nell'onestà. Sul tranquillo ancora
stiamo
lavorando.
Però ti capisco molto bene, perché ho una giovanotta di 96 anni a casa.
Grazie.
E nonno la stessa cosa.
Tua nonna, Leo.
96 anni, quindi è una bella giovanotta.
Dai,
e sono le pietre miliari di ogni famiglia.
È del 22?
Sì, sì, sì.
21.
Ah, quindi quest'anno 97?
Sì.
21, come era mio nonno, vedi?
Vedi,
siamo morto 3 anni fa, per cui...
Mio nonno è 96, è morto, quindi... Ciao Adele, se ci stai
abbiamo capito che in Umbria qua si viva lungo.
Perché si mangia bene.
Io ne so qualcosa. Cioè, io ogni anno, ormai da 6 anni, da quando sono collaboratore esterno di Radiofonica, io lo confesso, io vengo qui unicamente perché poi la sera, dopo la dopo le puntate a Prima Antenna e qui a Radiofonica, Alex mi porta a mangiare la grigliata di carne.
La porta al testo.
La grigliata di carne.
Lui viene per la ciccia, per la ciccia.
Carne.
Che comprensino, insomma, in Umbria.
In tutti i sensi, la ciccia. Permettete, passatemi questa battuta, insomma, non voglio sembrare, come posso dire, troppo audace, ecco. Però, ecco, devo dire che quest'anno sono stato felice di condividere.
Di mangiare la grigliata.
Io quello ogni anno. Sono stato felice di condividere questa puntata con voi.
Fantastico.
Oh, grazie. Anche per me è stato molto bello, davvero.
E due domande di rito in chiusura, anzi sforiamo oggi. In chiusura, che piatto potrebbe essere Alessandro?
Alessandro, poi... io o lui?
Intanto il nostro Alessandro, e poi te.
E anche Bernardo.
Oddio, che piatto? Mamma mia!
Allora, perché non hai sentito la seconda domanda?
Mamma mia, già mi comincio a preoccupare.
No, tranquillo.
Allora, non facile da digerire, però... con tanti sapori.
Tanti sapori.
Perché c'ho tanti interessi. Per cui qualcosa di bello speziato.
Alla spagnola,
colorato,
diciamo.
Colorato,
spagnolo.
Un pollo al curry.
Ci sta, ci sta.
La paella.
La paella.
Carne, pesce, piccantino.
Benché più che... mi sento più un cinghiale.
No, il pollo, Alessandro.
La battuta. Ho colto...
una bandiera,
t'ha fregato un partenzo.
Sì. No, me la so.
Tu che potresti essere?
Io mi ritrovo nella descrizione di frate Alessandro.
No, vedi.
Del mio omonimo frate, insomma. Ecco.
Che cosa non deve mai mancare sulla scrivania di Alessandro?
Diciamo. Beh, io.
Qualcuno potrebbe rispondere al suo posto per vendicarsi.
Sulla mia scrivania ci sono due cose fondamentali: gli strumenti di preghiera. E il pentagramma.
Ah, bello.
Scrivo
bello,
sempre.
Bella immagine.
Che è uno strumento di preghiera anche quello, perché Sant'Agostino diceva, no, chi canta prega due volte.
È vero, sì, è proprio così.
Mica scemo il frate.
Sulla tua, di scrivania?
Sulla mia? Il computer per poter scrivere i miei libri e tenere relazioni con tutte le persone del mondo dello spettacolo, insomma, perché quasi tutti i miei contatti li tengo virtualmente, insomma, al 95%, anche perché io vivo a Padova, insomma, ormai da diversi anni, che è stata anche la mia cittadella universitaria, ma il 95% dei contatti e più li ho a Roma, insomma, visto anche gli argomenti che tratto. Ecco.
Bernardo? Cosa non può mancare mai sulla tua scrivania e che piatto saresti? da manager.
Sulla mia scrivania, il mio taccuino, la mia penna per scrivere, la Bibbia e il crocifisso. Il mio piatto, io vado con il maiale.
Quindi siamo lì, siamo tutti d'accordo questa sera.
Quindi adesso visto
facciamo,
che...
allora dopo andiamo a cena tutti insieme e facciamo una bella maialata.
Io chiuderei qui.
Alex, bellissimo ragazzi. Io sono contento di avervi conosciuto in primis e naturalmente
sto corrompendo te e i tuoi ospiti.
Non credo.
Sono contento di avervi avuto
io come sono ospiti. La tentazione, il demonio.
Sia il nostro Alessandro Vaticozzi che il nostro inviato alla rete che ogni anno ci viene a trovare per presentare, insomma, e per anche così in compagnia, e naturalmente anche la vostra presenza, perché insomma dai, è un universo parallelo che magari qualcuno non conosceva o aveva magari qualche pregiudizio, e questa sera gli abbiamo, fra virgolette, spero e ambisco ad avergli aperto un pochino gli occhi, dai, diciamo così, oltre che le orecchie per la
anche
musica,
anche perché ricordiamo che lavoriamo per una radio universitaria,
certo che sì, e salutiamo tutti gli amici, insomma, che è una grande famiglia anche questa.
Salutiamo il Festival Giornalismo che è cominciato,
sì.
Quindi un
ragazzi al lavoro,
il nostro, il capo supremo è Ossella Biagi, è lì per quello che ne so,
certo,
io
Biagi.
Salutiamo anche Maurizio,
siamo sentiti nei giorni scorsi, sì,
tutti quanti da quelle parti, quindi a lavorare per questo festival che diciamo porta in alto il nome dell'Umbria,
direi proprio di sì,
forza ragazzi, è vero, proprio un vero universo parallelo, speaker da tutto
verissimo.
Il mondo è...
Che dire, in chiusura non ce l'ascolteremo tutta perché purtroppo non c'è tempo, però è un bellissimo pezzo di Giorgio Gaber.
Facciamo finta di essere sani, dai.
Scelto dal nostro Alessandro.
Amici, mercoledì prossimo l'appuntamento con l'Universo Parallelo, sempre dalle 20 alle 21.30, www.radiofonica.com. Ciao.
Compagnia di Giulio, Alex.
E Assunta. Ciao, ciao. Buona serata.
Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Ciao Marco Mollichella per Celtic Tales.
Ciao Marco.
Tanti pistoni, bottoni, accessori più strani.